Shalom a tutti, Erev Tov, buonasera, benvenuti a questa nuova lezione su www.virtualyeshiva.it. Questo giovedì siamo Chavbet il 22 del mese di Maheshvan e il 20 del mese di novembre. Questa settimana leggiamo la parasha di Chaye Sarah, la vita di Sarah. E questa parasha si parla di tanti argomenti molto interessanti. Il primo argomento è l'acquisizione della Marata Machpelah che Abraham Avino ha comprato da Efron Achiti. E quando Abraham è venuto per seppellire Sarah, Efron gli dice: seppellisci dove vuoi, come vuoi, tutto a tua disposizione. Abraham Avino all'epoca era considerato come una superpotenza. Lui era quello che aveva vinto l'idolatria, aveva combattuto e vinto i quattro re che erano fortissimi. Cioè era una superpotenza che tutti rispettavano e temevano, una persona rispettabilissima. Quando Abramo Avino arriva da loro, da Efron, solo la presenza di Abraham per loro era un grande onore. Gli dicono: prego, fai quello che vuoi. Abraham dice: no, non voglio favori, non voglio gratis. Quanto volete pago? Gli dicono: vabbè, se proprio vuoi facciamo un trattamento speciale, ti chiediamo tipo oggigiorno 1 milione di euro, ma solo contanti, cash. E così Efron rappresenta quelli che parlano tanto ma fanno poco, perché lui dice prima: prendi gratis, fai quello che vuoi, per noi è un onore averti qui, e poi dopo gli tira giù un prezzo, gli chiede contanti. Allora queste sono le persone che veramente chiacchierano tanto. Ma la Torah dice: noi non dobbiamo prendere l'esempio di Efron, noi siamo figli di Abraham Avinu, siamo eredi del comportamento di Abraham Avinu, il quale, quando sono arrivati gli ospiti, lui ha detto: vi porterò un po' di acqua, così vi do da bere un po' di acqua, qualche pezzo di pane. E poi prende 3 vitelli, gli fa 3 lingue, e poi gli mette da mangiare pane, burro e qua e quello che... Abraham Avinu parla poco, ma fa tanto. E questo è quello che noi dobbiamo imparare da questa parasha, come Efron è l'opposto di Abraham Avinu, promette tanto, ma poi, come molte persone, che chiacchierano: sì, facciamo questo, poi facciamo quell'altro, prometto, poi quando si arriva a mettere giù, spariscono. Parliamo di meno e facciamo di più. Ma l'argomento principale della parasha è il matrimonio di Yitzhak. Abraham Avinu prende Eliezer, il suo fedelissimo servitore, gli dice: per favore Eliezer, devi andare a cercare una moglie per mio figlio Yitzhak, ma non voglio che vai da chiunque, voglio che vai dalla mia famiglia. Io so che nella mia famiglia ci sono delle persone che non si comportano per bene, ma ci sono anche delle persone di grande rispetto. Voglio che vai da loro e vai a cercare una donna per mio figlio. Ovviamente Abraham Avinu sapeva, col suo spirito divino, profetico, che Rivka, che è la nipote di Abraham, si trovava, lei era lì che aspettava il Shidduch con Yitzhak, che lei era la sua anima gemella. La parasha dedica solo il capitolo che parla del matrimonio, dedica ben 67 psukim su questo argomento. E la maggioranza della parasha parla di questo argomento del matrimonio, del match tra Yitzhak e Rivka. Se noi riflettiamo su questo argomento e vediamo che lo Shema Israel, che è la base dell'ebraismo e l'unicità di Hashem, i 10 comandamenti hanno meno psukim, meno versi che parlano dei 10 comandamenti. Andiamo, per esempio, parliamo dello Shabbat, che è il pilastro dell'ebraismo. 3 psukim parlano dello Shabbat. Parliamo di Shatnez, che non è un pilastro, ma un precetto importante. Ci sono 3-4 parole. Lot Bash Beget Shatnez. Non vestire abiti di Shatnez. 4 parole. Quando si arriva al matrimonio, la Torah 67 psukim sono focalizzati su questo argomento, e questo ci viene a insegnare la Torah, l'importanza di questo punto, ma non solo l'importanza, ma anche come bisogna relazionarsi e quali sono i criteri che bisogna cercare una donna, i valori di una donna. Vediamo una storia veramente incredibile di quello che è successo tra Eliezer e Rivka. Andiamo adesso a cercare dietro le quinte quello che è successo, vi citerò un po' di Midrashim e vi accorgerete che c'è qualcosa di incredibile. Se una persona vuole sapere come fare i sacrifici, allora lui va nel capitolo che si parla dei sacrifici. Nel Levitico si parla dei sacrifici. Se uno vuole sapere come era strutturato il santuario, va nella parasha di Trumà e Tetzaveh, come era costruito il tabernacolo che poi il santuario. Se una persona vuole avere dei consigli e sapere il valore del matrimonio, allora lui andrà a vedere la parasha di Lechaye Sarah di questa settimana e bisogna studiarla bene, perché questo ci darà la forza di crescere e di continuare. Come noi sappiamo che la Torah è la nostra guida ogni giorno nella nostra vita. Ogni volta che abbiamo bisogno di un consiglio, di un riferimento, il nostro riferimento è la Torah. E quando si parla di qualsiasi argomento dobbiamo trovare nella Torah quell'argomento specifico che noi cerchiamo. Per cui se noi cerchiamo dei consigli, delle opinioni, un sostegno in questo argomento, andremo sicuramente nella parasha di Chaye Sarah. Allora, vediamo quali sono gli argomenti che la Torah ci vuole insegnare in questo merito. La prima cosa ci dice la Torah, di avere oggettività, essere imparziali, cercare l'anima gemella in un contesto libero di fattori esterni e di condizionamenti superficiali. Se si vuole scegliere correttamente la futura moglie o il futuro marito, bisogna trovarsi in una situazione di disinteresse. Do un esempio. Una persona dice: i nostri patriarchi hanno trovato le loro mogli sempre vicino a un pozzo, vicino a una fonte d'acqua. Eliezer va alla fonte d'acqua, Yaakov va alla fonte d'acqua, aspetta i pastori. Moshe Rabbeinu alla fonte d'acqua anche lui finché arrivano le ragazze di figli di Itro. Tutti alla fonte d'acqua. Allora dice: io voglio fare come i patriarchi, vado anch'io a una fonte d'acqua. Vado in riva al mare e mi vado a cercare la mia futura moglie. Vedo tutte le ragazze svestite, col bikini, senza bikini, ce n'è di tutto e di più, chi più ne ha più ne mette. E lui dice: ah, che bella ragazza, che bel corpo. Questo è uno che sceglie la sua moglie, o viceversa una donna per il marito, attratto da fattori secondari. Certo che il corpo è molto importante, ma quando una persona si trova davanti il corpo così svestito, solo con un costume, solo così, rischia di essere attratto da cose superficiali e non dalle cose essenziali che una donna dovrebbe avere. Per cui ogni cosa deve essere equilibrata. Questo potrebbe causare una scelta oggettiva. Una persona diventa cieca. Ah, bellissima ragazza, non guardo più il resto. Una persona oggettiva rischia di fare una scelta imparziale, una scelta squilibrata, rischia di trascurare i punti fondamentali di una donna, di un matrimonio e farci trascinare da valori non essenziali o almeno non unici. Diamo un esempio. Una persona entra in un negozio di scarpe e trova una scarpa che è il suo sogno, proprio la immaginava proprio fatta a quella maniera, con quella cucitura, con quei colori. Vado al negoziante: ti prego, sto cercando proprio questa scarpa. Dimmi, spero che la mia misura, il 42, perché proprio sono disperato. Dice, guarda, l'ho appena venduto il 42, c'ho il 41 o il 43? Allora dice, vabbè, dammi quelle più vicine, vediamo. La 43 è enorme, non riesce a metterla, non riesce a calzarla. Prende la 41, mette dentro il piede, stretto. Lui la calza un po', ci cammina sopra, dice, ah, l'allarghiamo un po', vado dal calzolaio, la faccio pressare finché si allarga un po' la pelle si può allargare. Chiede alla moglie dice no, cosa ne pensi? Dice guarda, come è fantastica. La moglie dice guarda, a me sembra che ti sta un po' stretta, sei sicuro? Dice sono sicurissimo, va che è una meraviglia. Questo è uno cieco che non riesce a vedere la realtà. È talmente appassionato da questa scarpa che non vuole essere onesto con se stesso e rendersi conto che è più piccola di lui. Cosa succede? Passano 2 giorni e a furia di calzare questa scarpa che è fenomenale ma non è la sua misura, è tutto all'infuori della sua misura, alla fine lui rimane disperato e cosa fa? Dice non posso più calzare questa scarpa. Per cui si rende conto che in realtà ha fatto una scelta sbagliata. E subito la moglie dice, ah, te l'avevo detto, mi hai ascoltato, fai sempre di testa tua, sono testardo. E alla fine il marito purtroppo è costretto di ammettere che per l'ennesima volta la moglie aveva ragione, come succede molto spesso, che i mariti, mea culpa, sono convinti di avere ragione. Perché sono loro quelli che combattono e guadagnano, e poi alla fine invece le mogli finisce che le mogli avevano ragione. Allora la moglie dice, ah, te l'avevo detto che questa scarpa non ti stava bene. Cos'è il problema? Il problema è che la passione che lui aveva per questa scarpa, l'amore infinito che aveva, l'aveva corrotto e lui non era più imparziale nel scegliere, nell'acquistare quella scarpa. E questa vale esattamente la stessa cosa quando uno sceglie e cerca la sua futura moglie, quando lui è condizionato da fattori esterni. Pensava di trovarla in riva al mare come faceva Abramo Avino, come è andato a Yitzhak, come è andato a Eliezer, come Jacob, come abbiamo detto prima. Allora sicuramente lì non è il posto più adatto perché lì rischi di farti coinvolgere da cose, da altri fattori che non sono proprio l'essenza di una donna. Quando una persona deve comprare una macchina, non si accontenta di entrare nel negozio, cercavo una macchina, 4 ruote, motore, è finito. Ma chiede 1000 domande, come si fa questo, come si fa quello, perché qui, perché lì. Anche meno di una macchina è un grande investimento, anche quando uno deve comprare un computer, una cosa secondaria, meno che dura solo magari un anno, un paio d'anni, cosa fa? Allora passa ore a valutare, a cercare questo, quell'altro, quella scheda madre, quella scheda di lui, quanta memoria, quanto può fare, quali programmi riesce. E tutto questo per delle scelte che durano un tempo limitato. Quando si parla di matrimonio, una cosa che dura per la vita, a maggior ragione uno deve indagare 100.000 volte più della macchina, più della casa, più del computer, più di qualsiasi altra cosa, perché è la scelta più importante che dobbiamo fare nella nostra vita. Adesso vediamo cosa la Parashah ci insegna in merito di questo. Alcuni pensano che se uno deve essere religioso e spirituale, deve prendere una ragazza brutta, una ragazza non molto attraente, perché così lui riesce a dimostrare che lui non è materialista, che lui non è attaccato al corpo, alla materia, ma lui è spirituale. Anche questo è l'estremo opposto sbagliato, perché anche l'occhio ha bisogno della sua parte. Quando un alunno di la Yeshiva esce con una ragazza, la prima cosa che i rabbini chiedono Non se lei è abbastanza spirituale, se lei è abbastanza... ovviamente questo è scontato, se no lui non sarebbe neanche uscito con una ragazza che non è compatibile a livello spirituale. Ma la cosa più importante che si chiede, l'hai guardata negli occhi? Ti è piaciuta? Lei ti ha guardato negli occhi? Come vi siete trovati insieme? Era piacevole o era pesante? La prima cosa che dicerebbe, se due persone stanno bene insieme, vuol dire si trovano bene, in armonia, è piacevole stare insieme, ti manca la persona quando non c'è, vuol dire che questi sono i presupposti principali che uno deve cercare di trovare in un matrimonio. Non è che uno deve trovare prima del matrimonio intimità, oppure deve trovare chissà che cosa, deve trovare piacere a stare con una persona, essere attratto, la persona gli deve mancare quando lei non c'è. Per cui pensare che l'occhio non ha bisogno della sua parte, questo è un errore. È vero che dice il re Salomone, Sheker Achem Vehebel Hayofi, la bellezza è una falsità, e la grazia è una cosa vuota. Questo vuol dire che noi non dobbiamo farci accecare da questo, che non dobbiamo dare peso solo a questo, ma non che questo non ha nessun valore, attenzione. Vediamo un attimo cosa ci insegna la Parashah su questo argomento. Iniziamo con la parola amore. C'è la parola amore, Ahava, valore numerico 13. Questa parola, spesso usata in maniera non molto corretta, un po' ambigua. Ad esempio, uno dice, io amo il pesce, io mi nutro solo proprio, mangio solo pesce, non sono quasi vegetariano, pesce. Cosa vuol dire tu ami il pesce? Lo vai a pescare, poi lo ammazzi, lo fai soffocare, poi lo tagli, poi lo cucini, poi lo riempi di spezie di qua, poi lo triti, lo macini nella tua bocca, lo ingoi e lo macini, lo proprio lo disintegri. Questo è il tuo amore per il pesce? Cioè, hai fatto tutto l'opposto che faresti per una cosa che ami. Questo è odiare il pesce. Piuttosto che amare il pesce, una persona deve essere onesto e integro e riconoscere la verità. Lui ama se stesso. E il mio amare me stesso mi porta ad amare il pesce. Non che io amo il pesce, io amo me stesso. E il mio amore verso me stesso mi dice che il pesce mi fa bene. Il pesce, sappiamo che l'alimento, le proteine più salubre che ci sono quelle del pesce. Indipendentemente dal fatto di essere vegetariani o no, abbiamo già fatto 3 settimane fa la lezione sul vegetariano e abbiamo spiegato ampiamente che non è vietato, non è obbligatorio. Comunque le proteine del pesce senza dubbio sono le migliori. Allora se una persona dice voglio bene a me stesso, cosa mi fa bene? Il pesce mi fa molto bene. Allora non è che io amo il pesce, io amo me stesso, che mi porta a desiderare cose che fanno bene a me, che non mi disturbano a livello di digestione, che mi danno molta energia, e questo per esempio può essere il pesce. La stessa cosa quando si parla di una ragazza. Cosa vuol dire? A me piace, sono innamorato. Mi piace questa ragazza. Ti piace lei? No. Ti piace te stesso? E amando te stesso, sai che questa ragazza ti fa sentire bene, ti fa piacere. Allora non è che tu ami lei, ma ami te stesso e questa è la persona che ti fa sentire una persona felice. E questa è la prima cosa che bisogna chiarire quando si parla di amore. Non bisogna illudersi, come molti giovani pensano, che l'amore è quell'avventura, quando il cuore scoppia, di quelle sensazioni che vediamo spesso nei film, ma sono sensazioni quasi al limite della realtà. Proprio perché le vediamo nel film, sono proprio quelle cose che si vedono nella soap opera e non si vedono altrove. Non a caso, queste sensazioni di avventura, di amore profondo, che molti vorrebbero trovare nell'anima gemella, nel proprio partner, nel futuro coniuge, ebbene, delle volte si pensa di voler imitare quelle soap opera che vediamo nei film, ma che in realtà sono cose irreali e quasi delle fantascienze. Una volta un produttore di telefilm, di soap opera così, ha raccontato a un mio collega rabbino, gli ha detto: guarda, non puoi immaginarti quanto sia tutto falso. Tu vedi la donna vestita perfettamente, sulla poltrona tutta sistemata perfettamente, tutta super truccata nel minimo dei dettagli. La donna è lì che uno dice, ah, proprio un sogno, una casa da sogno. Arriva il marito tutto perfetto, con la cravatta super perfetta, pulito, tutto quanto, tutto ciò che non è reale. Questo produttore dice, sai quante volte dobbiamo registrare di nuovo per far uscire, per beccare quella giusta? Dice, delle volte, centinaia di volte, decine, centinaia finché esce bene. Così proprio perfetto. Vuol dire che per fare ogni scena le ripeti decine e decine e decine di volte, che dici, questa è la migliore, la perfetta. Perché è perfetta? Perché non è reale, perché nella realtà non si è perfetti. E quando uno vede questi film fenomenali, questa perfezione, questa bellezza armoniosa che c'è tra il marito e la moglie, questo sentimento, uno poi dopo vuole trasmettere nella vita e dice, ma sono uscito con una ragazza e non ho trovato questi sentimenti, non ho visto questa armonia che ho visto in questi film. Ebbene, ricordiamoci che tutto ciò che vediamo nei film sono solo dei film e non possono essere realtà, perché la realtà la vivi quotidiana, la realtà è fatta di errori, fatta di imperfezioni. Questi film che sono così perfetti lo sono perché non sono delle cose reali. E non dobbiamo rischiare di contaminare le nostre scelte, i nostri desideri, specialmente quando si parla di matrimoni e di scelta così importante, e condizionarle con delle realtà che non sono quelle vere. Per cui, la prima cosa che dobbiamo ricordarci, quando pensiamo a un matrimonio e pensiamo all'amore, dobbiamo capire che l'amore non è quell'amore, quello scoppio di amore che il cuore batte e quei sentimenti che si vedono nei film, ma amore vuol dire cosa per me è piacevole. Amare la persona vuol dire amare me stesso e sentirmi a mio agio, sentirmi in buona sintonia, in buona armonia con questa persona, sentire che questa persona può costruire con me un futuro, che insieme possiamo costruire una casa fedele nel popolo di Israele e procreare, continuare la discendenza, continuare a divulgare la parola di Hashem. Ebbene, questo vuol dire amore. Amore vuol dire che amo me stesso e mi sento piacevole con questa persona. Come uno che ama il pesce, non è che ama il pesce, ma ama se stesso e sa che quando mangia si sente a suo agio, si sente il suo stomaco funziona meglio, il suo corpo funziona meglio, lui ha più energia, più forza. Questo ho detto, l'amore non è quell'amore pazzo, folle, falso, temporaneo, perché quelli sono amori temporanei, sono dei sentimenti, delle emozioni che vengono fortissime, ma sono solo temporanei. Perché ogni cosa che è molto forte, che è improvviso, che non cresce, che non è graduale, che cresce col tempo, così come viene velocemente, va via velocemente. E se l'amore dipende solo su fattori esterni, come la bellezza, poi arriva il momento che la donna è incinta e non è più così bella Allora cade questa unione che si basa su un amore secondario. Se l'amore si basa sui soldi, succede che col tempo non ci sono più tutti quei soldi, allora cosa vuol dire? Che l'amore non ci deve essere più? Che il matrimonio non si regge più in piedi? Bisogna basare il matrimonio su un'unione valida, su un'unione solida e non temporanea. Non sulle emozioni, le emozioni sono temporanee. Oggi sono innamorato pazzo, domani sono meno innamorato, trovo un'altra più bella, sono meno innamorato. Queste sono cose che passano. Bisogna basare su cose solide, e amore vuol dire essere in sintonia, sentirsi bene, felici. La persona ti manca quando non c'è, questo vuol dire amore. Vediamo nel Pasuk, ultimo della parasha di questa settimana, cosa ci insegna Eliezer, cosa ci insegnano Yitzhak sul matrimonio. Dice la parasha, cosa ha fatto Yitzhak quando lui ha incontrato Rivka? Per cui, alla fine della descrizione del matrimonio, dell'unione, dell'incontro, della scelta della ragazza, nel verso 67, l'ultimo, dice che Yitzhak ha visto Rivka, l'ha portata nella tenda di sua madre, l'ha sposata, l'ha presa come moglie, vaiehavea e l'ha amata. Prima Yitzhak ha visto se era compatibile. Dopo Yitzhak l'ha sposata, dopo essere stato sicuro che c'erano i presupposti che lei potesse diventare la sua anima gemella e sul livello spirituale. Solo dopo lui la sposa. E dopo ancora, dice il Pasuk, e l'ha amata. Quelli che pensano che l'amore deve esplodere prima del matrimonio, devono sapere che la Torah e Yitzhak, il primo matrimonio ebraico della storia, è quello di Yitzhak, perché Abramo Avinu si converte dopo che si era già sposato. Il primo ebreo a sposarsi è Yitzhak. Il primo ebreo a nascere ebreo è Yitzhak, per cui lui è quello che farà il primo matrimonio ebraico. E lui ci insegna che prima la scelta, poi la sposata e solo dopo la amata. Il Targum, la traduzione del Targum, dice così. Un siv, e dopo la sposata, vehevelintu, e lei è diventata sua moglie, verachama e l'ha amata dopo il matrimonio. Uno potrebbe, molti dicono, ma come si può amare una donna dopo il matrimonio? Che matrimonio è questo? Il vero amore è quando c'è una profonda unione tra le due persone. Una vera unione profonda ci può essere solo quando c'è intimità. E intimità, secondo la Torah, può esserci solo dopo il matrimonio. Prima del matrimonio si guarda la coniuge come una persona esterna. Allora, ogni persona esterna ha i suoi difetti. Ha questo difetto, quell'altro difetto, quell'altro difetto. Tutti abbiamo difetti. Perché noi siamo perfetti per pretendere che la nostra coniuge non abbia difetti, ma quando si è sposati, la coniuge non è più una persona estranea, è una parte di me stesso. Così come io non sono perfetto, anche la mia coniuge non è perfetta, è normale. Quando una persona ha degli errori, fa niente, tanto sono i miei errori, ma quando il prossimo ha degli errori, guai, quello fa quello, quell'altro ha sbagliato, quell'altro, tutti sugli altri, tutti sono. Su noi stessi gli stessi errori non sono un problema, ma sugli altri sono sempre un problema. Prima del matrimonio si tende a guardare la futura moglie come una cosa esterna, e lì è pericolosissima. Perché quando si guardano le persone in maniera estranea, esterna, si vedono solo gli errori, perché gli estranei sono pieni di errori. Noi abbiamo solo i pregi, gli errori non sono errori. Ed ecco perché prima del matrimonio bisogna diminuire al massimo il periodo che c'è tra il fidanzamento e il matrimonio, perché non si fa altro che cercare di vedere gli errori del prossimo. Ah, questo errore, quell'altro errore, certo, gli estranei sono solo pieni di errori. Ma quando uno si sposa e finalmente si unisce alla sua anima gemella, alla sua dolce metà, inizia a ragionare nella vera maniera come uno deve ragionare con la sua coniuge, ovvero lei parla di me stesso. Io non sono completo, anche mia moglie non è completa, sono la stessa cosa. Allora i problemi non sono più problemi nella vita. E i difetti sono parte dei difetti, ognuno di noi ha fatto dei difetti. Ma guai se una persona estranea ha dei difetti, no, quell'altro, guai, non va bene, ha pieno di difetti. Dobbiamo cercare di diminuire al massimo il tempo tra il fidanzamento e il matrimonio, come diceva il Rebbe, il più presto possibile, perché è un periodo di transazione molto pericoloso, che se una persona lo dilunga un po' troppo rischia di iniziare a vedere i problemi, i difetti, dove ci sono sempre problemi e difetti nei matrimoni, però se li vedi come strani, come una persona estranea, allora sono dei problemi, se li vedi come una parte di te stesso non è un problema, perché i problemi che noi abbiamo di noi stessi, chiudiamo un occhio e diciamo siamo fatti così e basta. La stessa cosa della moglie, così è fatta mia moglie, come io sono fatto così, così è mia moglie. Certo, questo non vuol dire che uno all'infinito tiene una moglie se la situazione proprio da quella si comporta male, ma se è una situazione normale, come uno non è perfetto, anche la moglie non è perfetta e va avanti nella vita. Questo è fondamentale, diminuire al massimo il periodo tra fidanzamento e il matrimonio e diminuire al massimo gli incontri prematrimoniali. Non bisogna vedersi troppo, non bisogna parlarsi troppo. Il Rebbe diceva bisogna vedere la ragazza una volta a settimana, parlare con lei una volta a settimana, non bisogna troppo essere uniti, perché è un periodo di pericolo molto delicato che può causare dei problemi, può lasciare delle tracce indelibili in questa unione. Per cui la prima cosa che impariamo da Yitzhak, che prima lui la sposa, prima la scegli, la sposa e solo dopo la ama. Quelle storie che vi dicono, che troviamo nei film, questi amori che scoppiano, lasciamoli nei film, perché solo nei film possono succedere così. E forse uno su un milione. Ma la vera realtà delle cose è ben diversa. Ecco perché quello è il film, perché è falso. Di norma un film è falso. La realtà per forza è diversa dal film. Perché non è che nella realtà uno fa 100 scatti, 100 registrazioni per colpire quella giusta. Quando uno vive nella realtà, vive nelle cose, come vanno, vanno. Con i problemi, con i difetti, con gli errori. Questa è la vita, fatta di problemi e di errori. Ebbene, andiamo avanti. Quando si parla di matrimonio, bisogna essere molto sinceri con se stessi. Bisogna capire cosa vuol dire amore. Bisogna capire che amore nasce dopo il matrimonio, il vero amore, profonda unione che c'è tra i due. Quando le due entità si fondono e diventano una nuova entità, non più composta di due parti, ma di un'unica moneta che ha due facce. Ebbene, cari amici, questo è molto importante, questi insegnamenti, per avere un matrimonio di successo. Bisogna trovare gli attributi, le middot, il comportamento giusto, la bontà. Questa è la vera moglie, come vedremo tra poco. Una cosa importante nell'ambito religioso, c'è sempre un shatran. Shatran è quello che fa il matrimonio. Shidduch vuol dire un fidanzamento. Shatran è quello che fa il fidanzamento. Di solito c'è una persona che conosce bene il ragazzo e c'è una persona che conosce bene la ragazza, e insieme questi due si incontrano, il shatran di lui parla con il shatran di lei, si mettono d'accordo, fanno incontrare i due ragazzi e provano un shidduch. C'è un famoso detto che dice: cos'è shatran? Shatran è composto da quattro lettere: Shin, Daled, Chaf, Nun. Ovvero, le iniziali di Shatran sono Shin, Sheker, Dalet, Dover, Kafe kesef nun noten. Falsità parla e soldi lui chiede. Ai Shetchanim quello che conta è incassare soldi, è un business per loro. Per cui loro cosa fanno? Quando vai dal Shetchan e chiede, ma secondo te questa ragazza com'è? Eccezionale. Tutte le ragazze vanno benissimo. Bisogna fare molto attenzione ai Shetchanim, perché bugie sulla loro bocca e i soldi loro vogliono prendere sempre. Sheker dover, kesef noten. Le iniziali, Shetchan. Una volta uno è uscito con una ragazza senza averla vista un po' prima in una fotografia, senza aversi fatto un'idea abbastanza chiara, e questo è sbagliato, dice il Talmud, uno deve vederla, deve chiedere di lei, deve informarsi bene, magari vede una fotografia che non, per non avere sorprese. Una volta un ragazzo erroneamente non chiede troppe informazioni, non si fa dare una fotografia, esce con una ragazza e gli porta un mazzo di fiori, lo tiene dietro sul sedile posteriore, arriva a vedere la ragazza e si rende conto che non è proprio il tipo di ragazza che lui cerca, e questo è molto grave perché uno rischia di umiliare una persona. Non sa cosa fare con questo ragazzo, abbassa il finestrino e dice, guarda, volevo dirti che Joseph non ha potuto venire e mi ha mandato e mi ha detto di portarti un mazzo di rose. Lui non ce l'ha fatta, per cui sono venuto a dirti scusami da parte sua. E questo qua, per non umiliare la ragazza, ha fatto una mezza gaffa. Tutto questo perché? Perché uno deve sapere di informarsi, di valutare attentamente e di non causare inutili umiliazioni. Quando Eliezer cercava una donna, non ha cercato una donna che ha una laurea, che ha un PhD, che ha un master, una donna fenomenale, una donna meravigliosa, Miss Mondo, no. Tutti questi valori non li ha cercati. Lui ha cercato una ragazza che aveva bontà, che aveva generosità. Cosa fa Eliezer? Va sul pozzo e dice ad Hashem, Hashem, ti chiedo un segno, ti prego di farmi trovare la ragazza giusta, alla ragazza alla quale io chiederò da bere, e lei mi dirà, certo, vieni, bevi, e anche tu che a me gli darò da bere. Questo è un segno che è una ragazza generosa, questo è un segno che è una ragazza che ha bontà, e questa è una ragazza che potrebbe essere idonea per il figlio del mio padrone. Ma quando uno cerca una ragazza, non deve andare al pozzo come ha fatto Eliezer. Avrebbe detto, vai dalla mia famiglia, deve andare alla casa di Betuel, alla casa di Lavan. Perché va sul pozzo? Eliezer ci viene a insegnare una cosa importantissima. Quando uno si trova a casa nel suo habitat, riesce ad agire in maniera falsa, riesce a nascondere la vera identità sua e il suo vero atteggiamento. Quando si è fuori tutti sanno fingere, sanno comportarsi bene, gli uomini sono molto gentleman davanti ai loro amici, davanti alle persone, non chiedono mai per favore, all'improvviso sono molto gentili, all'improvviso sono molto in casa, urlano di tutto e di più. Quando si esce fuori sono molto socievoli, molto piacevoli. Eliezer sapeva questo. Eliezer voleva beccare la realtà delle cose. Voleva vedere con sincerità com'era il comportamento di Rivka senza essere camuffato dal suo atteggiamento. Allora, se lui fosse andato alla casa, allora loro subito gli avrebbero detto, prendi, vieni, accomodati, guarda qua e là. Eliezer non cerca falsità, quando andiamo nelle case delle persone, tutti sono prego, tutti sono tranquilli. Poi quando non c'è nessuno, questo urla, quell'altro urla, perché hai fatto questo, perché tutti diventano dei lupi dopo, ma prima tutti siamo degli agnelli. Davanti alla gente tutti degli agnelli, quando non c'è nessuno tutti dei lupi diventano. E Eliezer sa di questo e dice, sì, io vado a casa loro. Non potrò vedere la verità. Non potrò vedere con sincerità il suo comportamento della ragazza. Devo vederla fuori, ma in una situazione naturale, quando lei non sa chi sono io perché sono venuto, e io faccio finta di essere un passante, lì voglio vedere se lei veramente ha bontà, è generosa, vuole aiutare. Una volta Rebbe di Salanter vende una donna lituania che vendeva delle mele. E lui la vedeva molto educata, molto bilanciata, molto molto per bene. E una persona poteva pensare, questa è una donna che nella vita non sarebbe mai. Una volta questa viene irritata perché qualcuno tocca le sue cose, le sue mele, e lei va fuori di testa, inizia a urlare, e va, una persona irriconoscente diventa. Ebbene, quando lei inizia a urlare, si vede la sua vera entità. Si vede veramente chi è lei, e questo ci viene a insegnare il valore di una donna, lo si vede solamente quando lei è in una situazione normale, una situazione estranea, non quando uno viene adesso vengo dai tuoi genitori a chiedere la tua mano, a vedere come sei tu, la donna, la ragazza è bravissima, si comporta bene, serve tutti, apparecchia, sparecchia. Quando Eliezer chiede acqua a Rivka, lei non lo conosceva, non sapeva chi era lui e non sapeva cosa era venuto a fare. Lei poteva far finta di ignorarlo, così come quando noi ci troviamo dai semafori e ci passa davanti un qualcuno che ci chiede dei soldi, che sarebbe meglio che vada a lavorare piuttosto che stargli a chiedere l'elemosina, e noi giriamo la testa dall'altra parte, facciamo finta di non vederlo, oppure andiamo avanti con la macchina. Ebbene, Rivka poteva fare esattamente la stessa cosa. Arriva con la sua bocca d'acqua e lui cosa fa? E viene lì e dice, scusami, avrei bisogno un po' da bere un po' di acqua. Rivka aveva tutto il diritto di dire, scusami, sono di fretta, non ti conosco, non sai chi è. Era una bambina di 3 anni, tra l'altro, che andava a prendere l'acqua. Invece cosa fa Rivka? Si ferma, gli dà da bere. Gli dà tanto da bere. Poi gli dice, scusami, potresti dare anche ai miei cammelli che hanno molta sete? Siamo arrivati oggi dal viaggio. E Rivka va a prendere da bere anche per i cammelli. E come qualcuno, incontriamo qualcuno che non conosciamo in vita nostra, ci dice, scusami, mi dai un goccio della tua bottiglia di Coca-Cola? Questo qua prende, si beve mezza bottiglia con a canna, poi dice, scusami, non è che me la lasceresti portare a casa perché vorrei dare anche ai miei amici? Minimo, minimo, uno ti dice, te la prende e te la butta sulla testa. Rivka prima da bere a lui, non lo conosceva, non sa chi era. Poi dice, per favore puoi dare da bere anche ai miei cammelli? E lei va a prendere da bere tutti i cammelli. Come uno che dice, vorrei autoinvitarmi a casa tua per stasera, posso? Dice, sì. Poi dice, non solo io, vorrei autoinvitarmi con il mio cane, anche lui gli piace mangiare, posso venire? Quello ti tira un accidente. Ebbene, Eliezer non dice, vorrei che tu dai da bene anche ai miei cammelli. Lui mette i cammelli al suo stesso livello. Dai da bere a me e ai miei cammelli insieme a me. Non vengo a mangiare la testa sera, si autoinvita, poi dice, ma posso venire anche con il mio cagnolino così magari? No, qua lui dice, Eliezer dice, vorrei bere io insieme ai miei cammelli, ovvero vengo da te stasera a mangiare insieme al mio cane, cioè mette il cane al suo stesso livello, dice, scusa, ti invito a te, non basta, mi vuoi portare anche il cane e addirittura me lo metti allo tuo stesso livello? Ma questo è una mancanza di rispetto. Mi deve bere un goccio di acqua, lo prende, si scola mezza bottiglia, la beve a canna, poi dice voglio portare a casa i miei amici. Rifka non batte ciglio, porta da bere ai cammelli, porta da bere agli Eliezer, disseda tutti, i cammelli bevono un sacco di acqua. E Eliezer dice per me questo è un segno. Se io trovo la ragazza che lei mi dà da bere, generosa e brava, buon cuore, ha degli ottimi attributi, questa è poi per di più una ragazza di una bambina di 3 anni. Certo, 3 anni di una volta non sono 3 anni di oggi, ma comunque, questa per me è già sufficiente per pensare che questa è la ragazza giusta. Perché la buona ragazza si vede la sua bontà dal suo cuore. Poi, la generosità di una persona la si vede quando la persona che ti dà da bere e da mangiare ti ospita con generosità. Chiede un bicchiere d'acqua, ti si porta una bottiglia d'acqua. Ti chiede un bicchiere d'acqua, ti si porta un bicchiere d'acqua, con del ghiaccio, con 2 biscottini. Una persona si vergogna di chiedere, ma chi è ospitante, quello che ospita, deve capire di non mai dare solo quello che viene chiesto, perché se uno chiede una cosa vuol dire che ne vuole il triplo di quello che ha chiesto, ma si vergogna di chiederlo. Un vero uomo di generoso, di bontà, non dà mai solo quello che gli ha chiesto, ma porta molto di più. Cosa fa Eliezer? Mi dai da bere? E subito Rifka dice, certo, prendo da bere per te, per tutti i cammelli. Lei ha dato di più di quello che gli è stato chiesto. E questo ci insegna cosa vuol dire essere ospitali e avere un buon cuore. Questo ce lo insegna Abraham Avinu e questo ce lo insegna proprio la generosità di Rifka. Quando Eliezer vede che è così generosa dice, ah, questa è proprio la ragazza giusta. Non mi ha dato solo quello che gli ho chiesto, ma mi ha dato di più per i miei cammelli con abbondanza. Questo vuol dire essere generoso. Questa è una donna virtuale, una donna degna del figlio di mio padrone, perché quello che conta nella donna è la sua generosità. C'è scritto veramente nel Talmud che la donna non gli piace molto avere ospiti. C'è chi dice perché lei deve faticare di più, perché lei è quella che deve lavorare sgobbare, non è importante. Però la verità è che la vera donna, una buona donna, è una donna generosa. Eliezer fa di tutto per mettere alla prova Rifka e lui dice se lei veramente sarà generosa, mi porterà davvero a me e ai miei cammelli, già questo mi dice tutto e mi fa pensare che se lei è della, anche della famiglia di mio padrone, sicuramente è la donna giusta. Vediamo un dettaglio interessante. Quando Rifka arriva con la bocca d'acqua, Nel non la consegna a Eliezer ma la tiene in mano e lei dà da bere a Eliezer dalla sua mano. Come mai? Perché lei tiene in mano la bocca? Troviamo diverse spiegazioni. Quando una persona è ospite, gli dà in mano una bottiglia, la persona versa un po' la vergogna, poi specialmente quando uno lo guarda, mai guardare la bottiglia o il bicchiere o il piatto dell'ospite perché si vergogna. Per cui non solo si vergogna, per questa ragione è bene versare l'acqua all'ospite in modo che lui non si vergogna a versare il minimo indispensabile. Cosa fa Rifka? Dice no, ti do io da bere. E lei gli versa nella sua bocca e versa in modo che lui non si vergognerà a prendere il minimo indispensabile, ma verrà quanto lui veramente ne ha bisogno. Quando uno è un ospite, impariamo di cercare di lui versarli con abbondanza in modo che non si vergogna. C'è un'altra spiegazione che dice così, che Rifka era intelligente. Dice, Eliezer è appena arrivato da un lungo viaggio, sarà stanco. Forse non riuscirà neanche a tenere in mano la bottiglia. Forse lui, se gli lascia la bottiglia in mano, si accontenterà di bere al minimo perché sarà stanco e non riesce neanche a tenerla. Ma se io gliela tengo, sicuramente lui berrà quando lui ne ha bisogno veramente, perché non c'è problema di staccarsi. C'è una terza spiegazione, allora Haim dice che chi non ha bevuto o mangiato per tanto tempo deve fare attenzione di non bere all'improvviso tanta acqua, pericoloso. Noi sappiamo che dopo la seconda guerra mondiale, dopo che gli ebrei sono stati liberati dai nazisti, ne sono morti tanti che sono stati salvati dai campi, ma sono morti perché hanno mangiato subito. Hanno bevuto subito, non avevano neanche da bere, da mangiare, erano degli scheletri. Bisogna sapere bere in maniera equilibrata, specialmente quando uno per diversi giorni non ha bevuto. E allora ci viene a insegnare Rivka, che lei sa che Eliezer è stanco dal viaggio, e lui potrebbe prendere la brocca e mettersela in bocca e berla di un colpo, e questo potrebbe essere pericoloso per la sua salute. Cosa fa lei? Glielo tiene in mano e gli versa nella bocca piano piano, goccia dopo goccia, per non rischiare di fare del male. Ebbene, cari amici, vediamo tanti dettagli nella storia, nel comportamento di Rivka, nelle scelte che ha fatto Eliezer, nelle scelte che ha fatto Avraham Avinu e Rivka. Impariamo tante cose da questi versi, da questi psukim, a livello di shiduchim. Ricordiamoci una cosa molto importante, che una donna non deve essere per forza una donna di carriera, una donna né con un master né con la laurea, anzi, più una donna importante e meno magari disponibile a invitare gli ospiti, a dover darsi da fare, perché lei è una master in economia, lei è una donna di successo. Non vuol dire che una donna ebrea non deve essere una donna di successo, ma non vuol dire neanche che il successo sia il requisito opportuno per una donna essere una buona donna o una buona shetrai, ma anzi il contrario. Troppo successo potrebbe portare una persona, una donna a non essere molto ospitale, generosa, darsi da fare, e potrebbe questo allontanare dalla missione principale che una donna deve avere nel suo ruolo familiare. Bene, cari amici, vi saluto e auguro a tutti i scapoli di trovare la moglie giusta, di non farsi condizionare da fattori esterni, di capire che il vero amore viene dopo il matrimonio, di capire che solo dopo il matrimonio si diventa un'entità, di far passare quanto meno tempo tra fidanzamento e matrimonio, di parlare degli Eliezer, che la vera donna è quella che è bontà e generosa, ma non la bontà che si trova nella casa quando lei sa che lui la sta guardando e lei è generosa, ma di vedere la sua bontà in una situazione naturale, quando lei non è controllata, quando lei non è vista, e vedere veramente la sua essenza. E se una donna ha un buon cuore, sicuramente quella è la donna giusta, è la donna migliore che uno può avere nella vita. Speriamo che tutti i scapoli troveranno la vera donna e potranno sposarsi come ha fatto Yitzhak, e questa è una parasha di grande stimolo per il matrimonio. Chissà sulla parasha, nell'aliyah del matrimonio, questo è un grande auspicio per il matrimonio, Bezat Hashem, che tutti i scapoli potranno trovare moglie, sposarsi, bimera, bimeno, amen. E presto arrivare al nostro matrimonio con Hashem. Noi siamo già sposati con Hashem, solo che noi sembriamo che siamo separati, perché non ci parliamo troppo, perché non c'è Bet Migdash. Ma noi, quando arriverà Bet Migdash, si rivelerà di nuovo che noi siamo sempre stati sposati, non ci siamo mai lasciati, e il nostro amore è infinito e eterno col Bet Migdash. Bimera, bimeno, amen.